Grazie Monsignor Lorefice, andiamo avanti allora con le domande degli studenti. Via chat è arrivata una domanda della quinta UE del liceo Teresa Ciceri di Como. Chiedono che posizione ufficiale mantiene la Chiesa nei confronti della mafia e quali legami sono presenti tra ordini religiosi e mafia per quanto riguarda l'organizzazione interna del fenomeno criminale. Sono domande alle quali già ha risposto in maniera abbastanza chiara e netta l'arcivescovo di Palermo. Ci sono altre domande che invece sono arrivate via video e prego quindi la regia di mandarle in onda.
Nell'Islam si afferma che il jihad deve essere praticato solo per scopo difensivo e che è vietato negare i diritti a donne e bambini. Perché invece molti paesi islamici e molti praticanti non rispettano questi precetti?
Nella Chiesa Cattolica, quelli di Don Puglisi, Don Diana e Don Ciotti sono casi isolati di lotta attiva e tenace contro la mafia. Oppure si può affermare che la maggior parte dei sacerdoti oggi segue il loro esempio portando avanti con lo stesso impegno questa azione concreta di contrasto e lotta alle associazioni mafiose?
Salve a tutti, sono Maddalena Maranzano, un'alunna dell'Istituto Francesco Paolo Cascino di Palermo e sono qui per fare due o tre domande ai relatori sull'argomento di oggi e vorrei chiedere, come mai tutte le più grandi figure mafiose si sono sempre professate come persone fedeli e credenti? Come mai credevano che anche per loro ci fosse il perdono di Dio? E perché la Chiesa, se non dopo determinate stragi, non ha mai fatto nulla per fargli credere il contrario? Grazie per l'attenzione e arrivederci.
Sono Vincenzo Chirico della classe di Erzaisse dell'IIT Garibaldi di Marsala. La mia domanda è: cos'è cambiato negli anni 90 facendo dichiarare alla Chiesa guerra alla mafia e schierandosi apertamente con lo Stato?
Sono Giovanni Genna della terza S dell'IIT Garibaldi di Marsala e volevo chiedere ai relatori che rapporto c'è tra la mafia e la Chiesa oggi e che cos'è che ha fatto cambiare atteggiamento alla Chiesa e a scagliarsi apertamente contro la mafia.
Sono Giuseppe Genna della terza sia dell'IIT Garibaldi di Marsala. Volevo porre una domanda ai relatori. Come mai la mafia uccide così tanti preti? Pensa forse che i preti possano essere in braccio nei loro affari? Oppure i mafiosi pensano che la Chiesa sia più forte della mafia, avendo dimostrato a diversi esponenti della Chiesa di non temere attacchi mafiosi e dovrebbe portare fino in fondo il loro contributo antimafia?
Sono Giulia Torregrosso della quarta C del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo. La mia domanda è: il silenzio della Chiesa può essere visto come un silenzio acconsenziente, una mancata presa di posizione o come un indice di paura e consapevolezza di impotenza?
Mi chiamo Rola Farci e frequento la classe 4C del liceo Vittorio Emanuele II. La mia domanda è: perché non tutta la Chiesa, compresi i vertici, non ha ancora preso consapevolezza del fenomeno mafioso e della sua pericolosità?
Mi chiamo Sinibaldo Ciolino, sono un alunno del liceo classico Vittorio Emanuele II. La mia domanda è: la mafia sfrutta e strumentalizza gli aspetti esteriori della religione, ponendosi al riparo della condanna della Chiesa. Dal momento che in questo modo il contenuto essenziale del Vangelo viene a mancare, perché gli uomini di Chiesa sembrano non preoccuparsene più di tanto? Ciò a cosa è dovuto?
Ecco, siamo di nuovo collegati. Avete sentito le domande degli studenti. Io a questo punto do nuovamente la parola ai relatori per delle risposte molto brevi, molto sintetiche. Non è collegato purtroppo più con noi l'imam Macaluso, quindi do la parola al pastore Peter Ciaccio.
Le domande sono molto, molto interessanti. E c'è un aspetto che mi colpisce, ovvero il fatto che, nonostante le dichiarazioni nette, chiare, di esponenti autorevoli delle chiese, sulla mafia, nel senso di contro la mafia, esista una percezione diffusa invece del suo silenzio, non è stata detta così, ma di una connivenza. Ecco, questo è il senso perché la Chiesa sta zitta di fronte alla mafia. Questa è una cosa che mi colpisce, perché se nel passato ci sono state sicuramente situazioni radicalmente ambigue, ecco, Oggi è chiaro che c'è una posizione ufficiale, in particolare da parte della, della Chiesa Cattolica, che è quella che più viene interpellata in questi casi. Allora, da una parte mi viene in mente una difficoltà a far sentire, ecco, una voce religiosa oggi, per cui valgono in qualche maniera dei pregiudizi che però sono realtà, ecco, cioè se questa è una percezione, che è vera, ecco. Questa è una cosa che mi colpisce. L'altra cosa è che forse è difficile essere perdonati, ecco, quello che noi crediamo come cristiani, ovvero che il Signore ci perdonerà i nostri peccati, anzi ce li ha già perdonati sulla croce, e mi fermo qui con l'aspetto teologico. Da un punto di vista antropologico, il non riuscire a interpretare quello che sta succedendo nel presente fa in modo che difficilmente riesci a recuperare credibilità, e questo è un aspetto doloroso dell'essere umano, quasi come se appunto gli esseri umani facciano difficoltà a perdonarsi e a dire sì, guarda, forse non tu, ma i tuoi antenati hanno avuto delle posizioni ambigue, ma io riconosco che tu oggi hai questa posizione, per cui esiste una riconciliazione. Ecco, questa riconciliazione sembra non esistere nella dimensione umana, e questa è una cosa che un po' appunto mi addolora. La stessa cosa vale per l'Islam, ecco, cioè sono numerose le affermazioni, le dichiarazioni dei leader islamici, ma non solo, andate a parlare col macellaio islamico che sta sotto casa vostra e chiedetegli il terrorismo con educazione, ovviamente, non accusatelo, e sentirete le stesse parole, no, ma noi non c'entriamo niente, e le statistiche che sono oggettive, no? Le statistiche ci dicono che l'appartenenza religiosa delle vittime dell'ISIS è al primo posto, staccando tutti gli altri, sono persone di fede islamica, le prime uccise dall'Islam. Quando ci fu l'attentato di Nizza, un terzo dei morti lasciati sulla Croisette erano musulmani, e una comunità alla comunità islamica non è stato neanche riconosciuto il diritto del lutto, perché erano responsabili, no? Questa era un po' la vulgata che girava. Ecco, le chiese e le religioni devono stare attentissime, non possono addormentarsi un attimo, non possono minimizzare assolutamente queste manifestazioni del male, perché poi recuperare è difficile. Questa è una constatazione che mi viene dalle domande. Ecco, le posizioni sono chiare, anzi ripetiamole, ecco, andiamo in giro a dire le chiese sono contro la mafia, il Papa è contro la mafia, ecco, cioè, anche perché poi magari qualcuno ci ascolta ed è mafioso e dice se la Chiesa è nel silenzio, allora vuol dire che stiamo facendo bene, no? Ecco, dunque cerchiamo di farci anche agenti delle parole buone. Ecco, noi tendiamo a ricordarci le cose negative, ed è bene ricordarsele, ma vanno ricordate insieme a tutto il resto. Questo lo dico appunto non per giustificare, ma perché l'interesse primario oggi è quello di questa battaglia comune contro la violenza, la sopraffazione, nel particolare la sopraffazione mafiosa. Ecco, mi fermo qui nel commento, vi saluto veramente, veramente tutti, sono commosso dal sentire la profondità delle vostre domande, che nasce da una riflessione profonda. Ecco, dunque voi pensate a queste cose e saluto le insegnanti, ecco, gli insegnanti che formano, appunto, vi fanno pensare, vi fanno riflettere. Grazie.
Grazie Pastore Ciaccio. Adesso do la parola all'Arcivescovo Loreifice. Ci sono state diverse domande, vorrei ricordarne una in particolare: cosa ha portato la Chiesa a cambiare atteggiamento nei confronti della mafia? E poi c'è un'altra domanda che è appena giunta dall'Istituto Ferrara, sempre rivolta a Monsignor Loreifice: quali sono le posizioni della Chiesa di Palermo riguardo la promozione della sostenibilità del territorio e della fratellanza in conformità alle encicliche del Papa che lei stesso ha ricordato? La parola a Monsignor Loreifice.
Beh, penso che già abbiamo avuto modo di rispondere. Vorrei così riprendere un po' dietro l'intervento del pastore Ciaccio, del carissimo Peter. Vorrei proprio riprendere. Di solito è chiaro che noi abbiamo una memoria e siamo portati a ricordare anche i fatti negativi e rischiamo di dimenticare di non vivere l'oggi e il presente. Per cui avete sentito voi stessi alcuni pronunziamenti così chiari ormai. Se vogliamo solo considerare quelli dall'80 a oggi, dal cardinale Pappalardo a Papa Francesco, vorrei ricordare che 3 anni fa io ho fatto un decreto dove vieto l'iscrizione nelle confraternite a persone che sono affiliati e quindi chiedo addirittura il casellario giudiziario. E quindi queste sono delle scelte molto precise che ormai si fanno. Però vorrei dire una cosa, forse c'è dietro anche una visione di Chiesa, di solito anche l'idea che sia che la Chiesa corrisponda alla gerarchia. Vi voglio fare solo un esempio, soprattutto a voi più giovani. La Chiesa sono i discepoli di Gesù. È chiaro che poi la Chiesa all'interno si struttura come servizi, come doni, come carismi, il pastore Ciaccio, io prete, perché no? Ma la Chiesa sono intanto tutti quelli che decidono di fare sul serio con il loro battesimo, cioè la scelta di essere di Cristo, cristiani. Dietro a Cristo Messia si sforzano e si dovrebbero sforzare di essere messianici anche loro. Per cui molte volte invece ormai la Chiesa è vista solo come la sua struttura verticistica, piramidale, la sua gerarchia. Vi faccio notare una cosa. Faccio solo qualche nome, Livatino, Borsellino, Mattarella erano cristiani impegnati e vivevano la loro professione anche come cristiani. E Puglisi e Diana sono preti ordinari, parroci. Che cosa voglio dire? Il pastore Panascia o il vescovo Pappalardo di Palermo, vedete, è nella totale espressione della Chiesa, nelle sue varie componenti, che c'è una presa di consapevolezza e addirittura una consapevolezza che diventa assunzione di responsabilità fino all'effusione del sangue. Che cosa è successo nella Chiesa? È successo questo, che è una Chiesa che cambia e si riappropria sempre di più delle cose essenziali, come ricordava appunto per ogni religione, Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, è chiaro che riscopre le cose essenziali, tantomeno può essere al servizio eventualmente di un potere che esercita dispotismo o altro. Quindi l'altro elemento appunto è la sfida che sta dinanzi a noi con Papa Francesco, è appunto la sfida ecologica e la sfida della fratellanza. Vi ricordo che avete visto qual è lo stile anche di rapporti, per esempio, tra me, il pastore Ciaccio o l'imam Macaluso. Avete visto, questo è frutto di processi di amicizia, di stima, di confronto, ma anche di collaborazione mutua, di iniziative che sono sotto i nostri occhi. Vorrei pensare anche agli altri rappresentanti delle varie religioni qui presenti a Palermo, con i quali c'è una grande stima, penso anche con la comunità ebraica, penso ad Evelyn, ma a tutti, no? Anche con i buddisti, con tutti, e penso che questo sia sotto i nostri occhi. È il processo che dobbiamo continuare, e certamente è il processo che, se noi più adulti no, portiamo avanti, è chiaro che il testimone che sempre di più prendete voi giovani. E vorrei finire con questo, proprio salutandovi per questa bella energia che state manifestando. Vorrei ringraziare anche i vostri docenti, perché questo significa non informare ma formare, accompagnare. Sono veramente grato anche ai dirigenti, ai vostri docenti, al personale che vi permette di fare, a maggior ragione in questo tempo di pandemia, un percorso di vera formazione. Grazie di cuore.
Bene, siamo in chiusura. Io intanto ringrazio i nostri relatori, l'imam Macaluso, il pastore Ciaccio, l'arcivescovo di Palermo l'Orefice. Vorrei sottolineare questo appello corale, direi quasi ecumenico, tra musulmani, protestanti, cattolici, a unire le forze per il bene contro ogni tipo di violenza. Io ringrazio ovviamente anche il Centro Pio La Torre che ha organizzato questa conferenza educativa, e do la parola per le conclusioni e lascio il tavolo proprio al presidente del Centro La Torre, Vitolo Monaco.
Grazie per la vostra partecipazione. Intanto agli studenti, abbiamo 250 scuole collegate, oltre 400 nella diretta streaming. Le scuole collegate sono anche comprese quelle delle case circondariali. Abbiamo dato notizia delle domande degli studenti del Luciardone di Palermo. E grazie soprattutto per aver affrontato questo tema così complesso sulle nuove mafie nel terzo millennio. E lo dico ringraziando l'imam Macaluso, che non si è riuscito poi a collegare successivamente, quindi non ha potuto partecipare alla seconda fase del dibattito, il pastore Ciaccio, l'arcivescovo di Palermo l'Orefice e Franco Nuccio, direttore dell'ANSA, che ha coordinato con la sua bravura professionale questo incontro. Io voglio dire, ricordare soltanto il fatto che c'è una grande unità tra credenti e non credenti, tra laici e religiosi, sul tema del ripudio della mafia, e i ragazzi recepiscono. Infatti nelle nostre indagini annuali che ripetiamo per la percezione del fenomeno mafioso tra gli studenti, questo aspetto è importante, perché raggiunge e supera il 90% nelle risposte dei ragazzi. Voglio citare il questionario appunto perché è ancora in corso la distribuzione e la compilazione, che voglio sollecitare di concludere entro la fine del mese. Mentre vi ricordo che lunedì prossimo avremo questa videoconferenza sul ricaduto e recovery plan sulla Sicilia e sul Sud, e le proposte che come Centro Pio La Torre tentiamo di elaborare come proposte per contribuire a una utilizzazione proficua per la Sicilia, per il Sud e per l'Italia delle grandi risorse che l'Unione Europea sta mettendo a disposizione per la ricrescita. Per dare anche un appello alla classe dirigente di questo Paese, le cui polemiche naturalmente non ci rallegrano, che in questo è un momento storico, di una scelta appunto storica per poter superare il grave distacco che indebolisce la Sicilia e l'Italia rispetto all'Europa. Ricordo che la prossima videoconferenza sarà lunedì 22 febbraio sulla libertà di stampa, parteciperanno Rino Cascio, caporedattore della RAI Sicilia, Paolo Borrometti, presidente dell'Articolo 21, e Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, e saranno coordinate da Marina Turco, giornalista del TGS Sicilia. Un'ultima battuta, è stato rilevato da tutti, hanno fatto bene i nostri amici relatori a ribadirlo: essere mafioso significa per un religioso late sentenza escluso dalla mafia, cioè senza bisogno di processo, secondo il diritto canonico, come è stato giustamente spiegato. Lo vogliamo ribadire perché voi ragazzi, indipendentemente dalla vostra fede religiosa, avete questa grande unità tra laici e religiosi che rifiuta ogni forma di violenza, compresa quella mafiosa, che porta che cosa? Un indebolimento della democrazia, un indebolimento dei principi di difesa alla Costituzione, un indebolimento dei principi di fede, appunto, nei quali come base c'è questo, l'amore, la fratellanza tra tutti per la pace nel mondo. Noi vi ringraziamo per questa partecipazione, ci vedremo alle prossime occasioni.